File 64, pagina 371. Il dottor Vilo Jurkovic disse che Munch costituiva una dimostrazione che i tedeschi potevano comportarsi umanamente anche in divisa delle SS. Unico fra i 40 imputati, Munch fu assolto nel grande processo di Cracovia sui fatti di Auschwitz. Nella motivazione della sentenza, il tribunale fece rilevare che egli si era potuto tenere al di fuori dell'apparato omicida e che testimoni avevano confermato che egli aveva aiutato i prigionieri a stabilire un contatto con le loro famiglie, che aveva procurato loro medicinali, che una volta aveva fatto liberare due donne dalla compagnia di disciplina e che si era attirato fastidi a causa del suo atteggiamento cordiale verso gli internati. Ma anche Munch, come il suo superiore Weber, non aveva avuto nulla da obiettare in merito a un'usanza che si era instaurata nell'istituto di igiene. Inizialmente lì si usava come sostanza per le colture carne di manzo. Un giorno i signori di questo istituto arrivarono all'idea che avrebbero fatto meglio a mangiarsi loro la carne di manzo destinata a questo scopo, quando venivano eseguite delle fucilazioni al muro nero, facevano tagliare pezzi di carne dai cadaveri degli uccisi che non fossero ancora completamente denutriti. Questa carne veniva usata per le colture, mentre la carne di manzo, che continuava ad essere richiesta, veniva dirottata nella pentola. Dopo la guerra io chiesi a Munch, che si era stabilito come medico generico in un paesino della Baviera, come mai fosse a suo tempo entrato nelle SS. Egli mi raccontò che aveva scelto come materia di specializzazione i problemi dell'igiene e che aveva condotto delle ricerche sulle condizioni di vita delle popolazioni della foresta bavarese quando era ancora studente. Per questo suo lavoro egli era stato premiato e il dottor Weber, che allora già faceva parte delle SS, aveva posato gli occhi su di lui. Egli gli consigliò di entrare nelle SS perché lì avrebbe potuto trovare le migliori opportunità per continuare altri studi nel settore di specializzazione scelto, mentre altrimenti avrebbe avuto ben poche possibilità di lavoro. Così Munch, che non era stato allevato nello spirito del nazionalsocialismo, divenne uomo della SS. E quando Weber fu mandato in servizio ad Auschwitz, anche lui lo seguì. Al servizio nell'istituto di igiene fu assegnato per breve tempo anche un giovane medico di nome Hans Delmotte, che aveva allora appena terminato i suoi studi. La sua famiglia aveva agganci nel mondo dell'industria. Alcuni suoi parenti ricoprivano importanti funzioni nella gerarchia nazionalsocialista. All'inizio Delmotte, come ogni medico trasferito ad Auschwitz, dovette accompagnare un collega nei suoi giri di servizio per conoscere tutti i suoi compiti. Così, nei primi giorni, Delmotte arrivò anche a essere presente a una selezione sulla rampa. Munch descrive quello che seguì. Tornò dalla rampa completamente sconvolto. Fu portato indietro da un uomo dell'SS perché non era praticamente in grado di rientrare da solo. Egli dormiva nella stessa casa dove ero io, in una stanza accanto. Quando era rientrato era caduto con gran rumore sulla scala e io avevo creduto che non avesse retto l'acquavite, che stava di solito a disposizione in grande abbondanza in occasione delle selezioni. Solo al mattino seguente notai che non era stato l'alcol a giocare il ruolo principale. Era completamente scosso, aveva indossato la sua uniforme ordinaria. Andò a passo di marcia e comportamento rigido dal comandante. Egli spiegò che si rifiutava di prestare un simile servizio che non poteva farlo, e fece questo in maniera assolutamente poco diplomatica, come poi ci raccontò, rifiutandosi in modo aperto e senza mezzi termini, e aggiungendo che pregava o di essere mandato al fronte oppure di essere mandato lui stesso alle camere a gas, ma lui non poteva fare una cosa simile. Il comandante del lager lo aveva allora mandato dal direttore medico e davanti a lui del Motte aveva ripetuto le stesse cose. La conseguenza di tutto questo fu che a Del Motte venne ordinato di accompagnare per un lungo periodo di tempo Mengele, il quale avrebbe dovuto convincerlo della necessità dello sterminio degli ebrei. Mink ricorda con quali argomentazioni Mengele alla fine ci riuscì. Egli aveva detto a Del Motte che un medico, in situazioni eccezionali, doveva assumere su di sé la responsabilità di fare delle selezioni. Anche un medico delle truppe doveva fare delle selezioni al fronte, perché era impossibile, dopo una battaglia, curare contemporaneamente tutti i casi urgenti. Egli doveva dunque decidere chi dovesse essere curato per primo e lasciare indietro altri, con il pericolo che poi questi non potessero più essere salvati. Inoltre Mengele argomentò che alla rampa si dovesse soltanto decidere chi era ancora abile al lavoro, che alla fine tutti gli ebrei dovessero essere eliminati era cosa già stabilita, e quindi la decisione su chi prima dovesse ancora essere internato nel lager non era poi così determinante. Il giovane Del Motte alla fine si lasciò convincere da Mengele e fece le selezioni come ogni altro medico dell'SS. Mick riferisce che Del Motte lo faceva con ribrezzo e che era completamente cambiato. Era, nel più vero senso della parola, un uomo a pezzi, sostiene Mink. Quando nell'autunno del 1944 le selezioni cessarono, egli sembrò essere moralmente più sollevato. Il dottor André Lettich ricorda che Del Motte si recò subito nel lager quando gli fu comunicato che era stato selezionato un internato di nome Burstein, che lavorava nell'istituto di igiene. Sostenendo che era uno specialista insostituibile, egli lo fece tirar via dal gruppo di coloro che erano stati destinati a morte. Quando, dopo la fine della guerra, corse il rischio di essere arrestato, Del Motte si uccise. Io ho potuto notare remore riguardo agli ordini omicidi, soprattutto nel caso di tre medici che rimasero per lungo tempo ad Auschwitz. Queste remore non si manifestarono soltanto nell'ultima fase della guerra. Si trattava del dottor Bruno Kitt, del dottor Horst Fischer e, in modo più evidente, del dottor Edward Wirtz. Il più anziano di loro era il dottor Kitt, nato nel 1906 ad Hamm, che dava però l'idea d'essere ancora più vecchio e aveva un atteggiamento decisamente non militaresco. Non nascondeva affatto di non essere un fanatico nazista. Io avevo l'impressione che, rispetto alla maggior parte dei colleghi più giovani, egli avesse una migliore preparazione professionale. Edward Peace lo ritiene il medico delle SS più intelligente che abbia incontrato ad Auschwitz. Ludwig Wurl conobbe Kitt a Monowitz nell'inverno 1942-1943, quando lui era capo lager nell'ospedale e Kitt medico del lager. Wurl conferma che con lui qualche volta si poteva parlare. Anche il successore di Wurl come capo lager, Heinrich Schuster, dice che Kitt era in parte disponibile verso le nostre proposte. Sonia Fischmann-Fritz riassume in breve: di Kitt non avevamo paura. Come molti altri, l'anno in cui Hitler prese il potere, Kit entrò nella SS. Molti anni dopo domandai a sua moglie per quale motivo egli avesse compiuto questo passo, ed essa mi rispose che egli aveva voluto evitare in tal modo le fastidiose esercitazioni domenicali che avrebbe altrimenti dovuto compiere come studente nelle SA. Se Kit fosse stato imputato al processo di Francoforte come Lucas, probabilmente, per quanto ne so io, si sarebbero potuti trovare testimoni a suo favore, ancor più che per Lucas. Kit venne però trasferito da Auschwitz a Neuengamme e successivamente condannato a morte da un tribunale militare inglese per crimini che aveva compiuto in quel campo di concentramento. Per quanto ebbi modo di osservare, il dottor Horst Fischer pareva combattere contro remore ancora più forti, dato che questo medico, che dopo la fine della guerra esercitò indisturbato la sua professione nella Repubblica Democratica Tedesca, nel marzo del 1966 subì un processo per il suo operato come medico di Lager ad Auschwitz. Sono disponibili informazioni sul suo conto. Nato nel 1912 a Dresda, perse prematuramente i suoi genitori e fu allevato da parenti. Egli si dedicò agli studi di medicina. Davanti al tribunale, egli motivò così la sua adesione alla SS, avvenuta il 1 novembre 1933. Dato che ero orfano di entrambi i genitori, dovevo chiedere l'esenzione delle tasse universitarie. Per ottenere questa facilitazione si doveva poter dimostrare un impegno nazionalsocialista attivo, e io entrai allora nell'SS per diversi motivi. Innanzitutto, un gran numero di miei colleghi faceva già parte dell'SS. Secondariamente, fu forse anche l'uniforme che mi affascinò, che mi fece impressione. Io avevo anche l'impressione di essere un po' poco virile e debole, e forse cercavo di compensare questo fatto quando entrai in una organizzazione particolarmente dura. Così Fischer descrive come arrivò ad Auschwitz. Dovette essere allontanato dalle truppe al fronte a causa di una malattia. Se ricordo esattamente, dagli incartamenti relativi alla sua salute si rilevava che aveva avuto la tubercolosi polmonare. In un sanatorio dell'SS fece conoscenza con il medico dirigente di tutti i campi di concentramento, il dottor Enno Lolling. Con lui aveva espresso il desiderio di poter continuare la propria preparazione in campo chirurgico. Lolling gli aveva proposto di farsi trasferire nei campi di concentramento, dove avrebbe potuto facilmente perfezionare le sue conoscenze chirurgiche. Fischer si era dichiarato d'accordo. In questo modo egli era giunto ad Auschwitz nel novembre del 1942. Fischer aveva descritto davanti al tribunale come il direttore medico, dottor Wirz, al quale era legato d'amicizia, a seguito di un periodo di tirocinio fatto insieme, cercasse di aiutarlo a superare lo shock di cui soffrì quando fu mandato per la prima volta a fare le selezioni. In un certo senso siamo sul fronte interno, pare gli abbia detto allora Wirz. Devi pensare a quanti giovani soldati ogni giorno e ogni ora perdono la vita. Allora riuscirai a superare più facilmente quello che vedi qui. Come Fischer non fece mai mistero che il servizio ad Auschwitz gli ripugnava, egli non solo parlava cordialmente con noi nella segreteria degli internati nel distretto sanitario dell'SS, ma si esprimeva anche senza remore, probabilmente perché Wirz gli aveva detto che poteva farlo tranquillamente. Internati che potevano giudicare la sua attività nell'ospedale attestano che egli non parlava in questo modo soltanto con noi. Il dottor Robert Weitz, scrive che in lui qualche volta si poteva osservare una umana commozione e sottolinea che in ciò si distingueva nettamente dal dottor Koenig e dal dottor Endres. Questo viene confermato da Siegfried Albrecht, che aveva conosciuto anche lui Fischer a Monowitz. Il capolager di questo ospedale, Stefan Budziaczek, spiega che Fischer partiva da considerazioni umane, era disponibile a dare ascolto alle richieste e una volta aveva detto davanti a lui. Anche senza di questo, ne ho ormai da tempo le tasche piene, ma non posso tirarmi indietro. Si è anche già detto, parlando di Budziaczek, come sia Weitz sia Oscar Bethlen abbiano attestato che Fischer aveva ridotto il numero delle vittime in occasione di selezioni. Nella mia relazione ho trascritto un discorso con Fischer che è significativo non soltanto per lui, ma anche per quelle che erano le condizioni nei lager esterni. Vi è scritto: a tempo Langbein, il dottor Fischer, il vice di Wirtz, sta sulla porta. Sì, signore. Una carta intestata normale o piccola, signor dottore, una normale con copia, oppure aspetti. Venga di là, che le detto nell'ufficio del capo. Evidentemente Fischer non vuole parlare davanti a Zipetz ed Emil, che stavano seduti con me nella segreteria. Deve essere qualcosa di particolare. Si siede dietro la scrivania di Wirtz. Scriva al direttore medico, faccia però subito diverse copie. Ho già parlato con il capo. Vuole mandare questa lettera a Berlino con una accompagnatoria. Oggetto: le condizioni sanitarie nel lager di lavoro di Jawischowitz. Il dottor Fischer è assegnato al servizio di medico di lager per tutti i lager esterni. Solo recentemente gli ho fatto notare che i decessi a Jawischowitz sono fortemente aumentati negli ultimi tempi, mentre negli altri lager diminuiscono normalmente in primavera. Questo colloquio è avvenuto nella primavera del 1944. Evidentemente adesso ha capito quali sono i motivi. La lettera è una lagnanza contro il direttore della cava, il signor Heine. La cava appartiene alla ditta Hermann Göring Werne. Heine pretende un prolungamento dell'orario di lavoro. Richiede che gli internati a mezzogiorno non ricevano il rancio, perché la distribuzione del cibo porta via troppo tempo. Pretende infine che gli internati, che non sono completamente idonei al lavoro, vengano allontanati sistematicamente dal lager, cioè mandati alle camere a gas e sostituiti con nuovi arrivati. Durante la dettatura Fischer, arrabbiato, sbotta a dire: dicono sempre che noi delle SS siamo così malvagi, ma questi signori nessuno li vede, fanno pressioni in continuazione e questa non è la prima volta. Quella volta approfittai dell'occasione per far assegnare a Jawischowitz come capo lager dell'ospedale un infermiere di nostra fiducia. Da quel momento l'organizzazione di resistenza poté disporre di un collegamento anche con questo lager. Wirtz aveva fiducia in Fischer, al quale si sentiva legato per la conoscenza fatta durante il periodo di tirocinio in comune e per l'analogo atteggiamento verso gli omicidi di massa nel campo di sterminio, mentre con altri medici a lui sottoposti manteneva un comportamento formale e riservato. Egli lo fece avanzare rapidamente, cosicché Fischer divenne, come più alto di grado, suo vice. In una lettera indirizzata alla moglie nell'agosto del 1943, egli così caratterizza Fischer: è un ragazzo così caro e a modo, ma brontola troppo, vede troppo di ciò che non si deve o non si può vedere, o qualche volta si rende conto troppo bene. Hurst è proprio il tipo che è sempre diretto e franco, ma in questo modo rende più difficile molte cose a me e a se stesso. Io avevo l'impressione che a Fisher non mancasse solo la necessaria prudenza, a lui mancava anche la coerenza, che avevo imparato ad apprezzare in Wirtz. Quando non vedeva alcuna via di scampo, si rassegnava e compiva il suo servizio nell'apparato di sterminio, sia pure con ripugnanza interiore. Del resto, voleva completare le sue conoscenze professionali. Il 22 febbraio 1966 Fisher dichiarò nella sua deposizione: «I medici degli internati erano persone decisamente capaci e come tali mi erano stati raccomandati anche dal direttore medico Wirtz ai fini del perfezionamento della mia preparazione personale. Dato che Fisher non si era trincerato davanti ai giudici come la maggior parte degli altri dietro alle bugie al non mi ricordo e al mascheramento, è deplorevole che il procedimento tenutosi contro di lui a Berlino Ovest non sia stato condotto così approfonditamente come avrebbe richiesto la materia. Le dichiarazioni di Fisher possono chiarire almeno un punto che tutti gli altri medici dell'SS avevano lasciato in sospeso dinanzi al tribunale: secondo quali criteri dovessero essere eseguite le selezioni negli ospedali, Fisher dichiarò a questo proposito. Ci furono diverse riunioni di tutti i medici dell'SS che lavoravano ad Auschwitz allo scopo di arrivare a stabilire dei criteri fissi per le selezioni. Dopo diverse discussioni si stabilì che in linea di massima questi sintomi dovevano costituire una causa di selezione: gli edemi da fame, la completa assenza di tessuti adiposi sulle natiche. Per constatarla, i medici dell'SS facevano girare su se stessi i prigionieri che si presentavano nudi. Il sospetto di TBC, dato che l'effettiva presenza di una tubercolosi era difficilmente verificabile a causa degli strumenti medici necessari, evidentemente era ritenuta cosa troppo fastidiosa fare un esame raggi X nell'ambulatorio del lager principale. Rotture di ossa a seguito di infortunio e suppurazioni gravi, questi erano all'incirca i casi in cui si riteneva opportuno fare una selezione. Fisher descrisse con franchezza l'atteggiamento dei medici dell'SS. Del fatto che internati con questi sintomi dovessero essere uccisi abbiamo parlato ben poco. Vedevo personalmente anche in questo, in un certo senso, la realizzazione di uno degli scopi che il lager di Auschwitz aveva. Pagina 377.